Allora, intanto ancora una volta grazie a Trasfemminonda che si prende cura di raccogliere le voci e le esperienze che ci hanno attraversato in questi mesi e soprattutto che hanno attraversato questo scorso 8 marzo. Un 8 marzo che per il quinto anno consecutivo ha sancito appunto e ha lanciato lo sciopero femminista e transfemminista. Non solo qui in Italia, ma a livello globale, uno sciopero della produzione, della riproduzione sociale, ma anche uno sciopero dei ruoli imposti, dei e dai generi, uno sciopero dei e dai consumi, uno sciopero quindi totale per dire basta alla violenza strutturale sulle nostre vite e sui nostri corpi. E ancora una volta l'8 marzo è molto più di una giornata in un calendario, un processo che dura 365 giorni l'anno, nessuno escluso, affinché proprio nessuna resti sola. Una giornata di lotta e rivendicazioni perché appunto essenziale è la nostra vita e essenziale è il nostro sciopero. Quindi dicevo, è una giornata di lotta, di rivendicazione, ma anche di desiderio immaginario, solidarietà e corpo collettivo, una giornata che intreccia a livello globale tutte le lotte femministe e transfemministe, connettendo milioni di corpi e saperi in lotta e mobilitazione. E anche questa è la forza dirompente di Non Una di Meno dopo tanti anni, questo intreccio transnazionale che ci lega oltre le frontiere e la loro violenza. Ovviamente non è facile la tenuta di un movimento così plurale e diverso, attraversato da molteplici posizionamenti ed esperienze, in continua coltivazione di capacità di dialogo, confronto e coesione fuori dalle logiche rappresentative e da culture politiche ormai obsolete, permeato di autonomia in costante rigenerazione. Ma lunedì la conferma è stata netta, ancora una volta non arretriamo di un passo, anzi rilanciamo e lo facciamo e lo abbiamo fatto prendendo parola e spazio pubblico con cura più che mai. Quindi lunedì mattina, come prima cosa, ci siamo recate sotto il grigio e la pioggia a portare un bel po' di fucsia davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze a Roma. Per dare i numeri, per dare i numeri brutali della violenza economica, della precarietà che decompone i nostri orizzonti giorno dopo giorno, anno dopo anno, ancora di più durante quest'ultimo periodo di pandemia che rende tutti gli aspetti della nostra vita molto più complessi. Lo abbiamo visto dai dati Istat di dicembre che ci raccontavano appunto che 101.000 posti di lavoro erano stati persi nel dicembre del 2020 e 99.000 di questi erano posti di lavoro delle donne. Quindi abbiamo molto chiaro qual è l'impatto sulle condizioni materiali di vita delle donne e delle soggettività 12 mesi dall'inizio della pandemia nel nostro paese. Abbiamo quindi rivendicato con forza, a partire dalle voci delle vertenze stesse, che le ragioni dello sciopero sono tante, che la violenza è strutturale e sistemica e che quindi la violenza economica ne è un aspetto fondamentale. Abbiamo rivendicato il nostro diritto a un reddito di autodeterminazione che ci permetta di uscire dal ricatto della violenza, che ci permetta di intraprendere percorsi di autonomia di fuoriuscita dalla violenza. Quindi delle rivendicazioni molto chiare in un momento in cui si sta cercando di far ripartire il paese, rimpacchettando con una facciata diversa, con una facciata illusoria di cambiamento, appunto, lo stesso modello di produzione per il quale stiamo scioperando e che ovviamente è parte di questa violenza sistemica. Ora, il 2020 è stato il peggior anno in Italia in termini di percentuali per quanto riguarda il numero di femminicidi dal 2000. La quasi totalità, più del 90%, sono stati commessi in ambito familiare. Questo trend ovviamente non è solo italiano, è un drammatico primato che riguarda tutti i paesi del mondo. Ce lo confermano anche le analisi che facciamo a livello transnazionale insieme alle compass di tutte le altre collettive e movimenti degli altri paesi. Il brutale numero di femminicidi già avvenuti quest'anno, 15, e la relativa narrazione tossica dei media ci scuote fortemente con rabbia. L'insufficienza delle risposte istituzionali e l'approccio frammentato con cui si affrontano i femminicidi e la violenza di genere ci scuote fortemente con rabbia. L'attacco feroce contro gli spazi delle donne, gli spazi femministi da parte di autorità locali prive di visione politica che pretendono depoliticizzare i percorsi di autonomia e fuoriuscita dalla violenza, rendendolo terreno neutro e tecnico, ci scuote fortemente con rabbia. L'impunità all'attacco violento e la recrudescenza delle destre fasciste, conservatrici, sessiste, reazionarie e religiose all'autodeterminazione dei nostri corpi ci scuote fortemente con rabbia, ma la scossa non è certo dinamica statica, anzi si trasforma in pratica e rivendicazione femminista e transfemminista dal basso e travolge appunto come la marea. L'abbiamo detto con forza e lo abbiamo continuato a ribadire questo 8 marzo. La violenza sulle nostre vite e sui nostri corpi è sistemica e strutturale. È diffusa in modo capillare nella nostra società e le sue fondamenta sono ancora salde in un retroterra culturale e politico patriarcale che tocca economia, cultura, società, ecosistemi e relazioni. La risposta quindi non è emergenziale, è politica. E finché ovviamente questa lettura strutturale non permeerà tutti gli ambiti della nostra società, non è possibile una trasformazione radicale dell'esistente, una trasformazione transfemminista dell'esistente. Quindi da questo punto di vista l'8 marzo nel pomeriggio ci siamo date appuntamento a Piazzale Esquilino e lì al grigiore ancora del tempo noi ci siamo aperte e abbiamo lanciato la zona fucsia. La zona fucsia è una zona libera dalla violenza, dove tessere relazioni di cura condivise, collettive, densa di soluzioni pratiche, politiche ed operative, in grado di incidere sulle condizioni materiali di vita, ma anche in grado di rilanciare immaginario e desideri, perché come dicono le argentine, non smuove il deseo. Quindi una zona dove il nostro piano, il piano nazionale che abbiamo scritto con centinaia di mani nel 2016, prende forma e dà direzione a quella trasformazione urgente più che mai di cui abbiamo bisogno in questo momento. È quindi una rivendicazione per una nuova geografia politica fatta di zone fucsie e di città transfemministe. La zona fucsia traccia appunto la direzionalità del cambiamento e della trasformazione e il colore dell'urgenza di queste trasformazioni che non sono più eludibili. È quindi lotta, rivendicazione e pratiche dal basso. E l'8 marzo nel pomeriggio siamo riusciti a farlo in sinergia anche con tutte le altre realtà con le quali in modo intersezionale, non una di meno, agisce e rende appunto, crea intersezioni tra le lotte. Per esempio una di queste proprio all'interno della zona fucsia è stata quella del Cruciverba che è stato lanciato in collaborazione con Fridays for Future, Animal Safe, Extinction Rebellion, non una di meno, quindi la rete ecosistemica che ha lanciato, oltre alla zona fucsia, anche una sanzione fucsia, perché bisogna responsabilizzare ovviamente chi ancora continua con atteggiamento predatorio e estrattivista a distruggere l'ecosistema. Tra queste, il primo obiettivo della sanzione fucsia per questo mese, che è stato inaugurato appunto l'8 marzo, è contro l'ENI. Questo mese ci servirà per informarci, per renderci ancora più consapevoli rispetto appunto alle atrocità commesse da questa azienda, che in parte è ancora pubblica e partecipata, rispetto appunto alla biodiversità e agli ecosistemi e anche al ruolo che inizialmente ha avuto dentro il Recovery Plan per questa grande operazione di greenwashing che si vuole fare con i fondi europei chiamata transizione ecologica. Quindi serve non solo a tenere alta l'attenzione rispetto a questo, agli impatti devastanti di questo sistema di produzione e di consumo, ma serve anche a farci capire che una vera ripartenza non può semplicemente rimpacchettare traghettare questo stesso sistema con un'altra carta regalo. Noi sveliamo le false narrazioni, sveliamo le false soluzioni e siamo pronti a farlo lanciando appunto questa sanzione fucsia che durerà per un mese e ci terrà mobilitate per informarci e renderci ancora più consapevoli. Quindi un 8 marzo che ci ha veramente attraversato con forza e ci ha rimesso in moto tutti i corpi anche per affrontare insomma la nuova ondata di lockdown che ci apprestiamo a vivere nei prossimi giorni. Una piazza pienissima, pienissima di giovani, di tantissime realtà, eravamo più di 3.000, abbiamo fatto un corteo pieno di musica ma anche di interventi insomma attraversato da pratiche veramente molto potenti. Quindi ecco, con questo continuiamo, perché juntos se va a caer.